Bene, bene, vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie in un brano ben conosciuto, ma del quale io non mi stanco mai, nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, e voglio che leggiamo dai versetti dell'1 al 7 del Vangelo di Luca. Luca 2, del versetto 1 al versetto 7. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno dalla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede a luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Signore, grazie per questi versetti, che tu, Signore, hai fatto scrivere, hai protetti e hai trasportato e trasmesso, affinché possano arrivare a noi, questi meravigliosi testi che ci raccontano di quello che è successo in quel primo Natale tanti anni fa, quando l'Emanuele è venuto sulla terra, il Dio con noi. E ti prego di aiutarci a non annoiarci mai, a stancarci mai di sentire la bellissima notizia della venuta del Figlio di Dio sulla terra. E ti prego ad ognuno di noi di avere cuori pronti a ricevere quello che tu hai da dirci, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Amen. Non so se è vero per voi, però per me gli episodi della vita di Gesù non diventano mai noiose. Amen. Non mi stanco mai di ritornarci, di guardarli sempre di nuovo, questi bellissimi episodi che ci portano indietro nel tempo. E poi studiarli sembra mille volte, poi leggerli una volta dopo l'altra, e sembra che c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, no? Non importa quanti anni hai nella fede o quante volte hai letto il Nuovo Testamento. E mi affascinano tutti gli episodi dei Vangeli, come sicuramente è vero anche per voi, perché al centro di questi racconti c'è un personaggio affascinante, senza uguali nella storia del mondo e dell'universo intero, Gesù Cristo, un uomo incredibile, un uomo che ha camminato sulle strade polvorose della Palestina e che incontrava persone e li toccava come solo lui sapeva fare. Nei suoi gesti, nelle sue parole, Gesù era senza pari. E se tu permetti, quando leggi il Nuovo Testamento e leggi soprattutto i Vangeli, se permetti che i racconti ti attirino dentro delle loro storie, delle loro episodi, ti perderai in un mondo affascinante, incredibile, un mondo vivente. È questo che ti succederà. E pian piano succederà un'altra cosa, quanto più tu leggi, quanto tu più entri, ed è che in ogni storia c'è anche la tua storia, giusto? In ogni persona che Gesù incontra, incontra anche te, con le tue malattie, con le tue problematiche, con le tue circostanze. Gli eventi che abbiamo più magari opportunità di scavare, di ritornare, sono sicuramente gli episodi della nascita, la crocifissione e la risurrezione di Cristo, perché ci torniamo spesso durante l'anno a riflettere su questi eventi cardini nella vita di Gesù. E ogni anno abbiamo la buona abitudine, per me è una buona abitudine, tornare e camminare ancora su questi cammini e sentieri logorati, che se tu guardi nella Bibbia di un santo da tanti anni, un credente da tanti anni, vedrai che queste pagine, dalla nascita, la crocifissione, la risurrezione, sono molto, molto utilizzati. Ed è una buona abitudine tornarci. È una buona abitudine perché? Perché è buono tornarci su questi eventi? Perché ci ricorda una cosa fondamentale che a volte possiamo dimenticarci da credenti. Ed è che noi, quando abbiamo a che fare con il Gesù Cristo di cui leggiamo, e tutte le circostanze che circondano la sua vita, abbiamo a che fare non con delle favole inventate, non con delle storielle per bambini, ma abbiamo a che fare con veri eventi storici, veri fatti successi nella vera realtà di questo mondo. Perché possiamo cadere tante volte nell'errore di cadere in un cristianesimo emozionale, di essere presi da un emozionalismo distaccato dalla vera storia. E magari abbiamo Gesù che è più come una droga per noi, ci fa sentire bene, ci fa sentire come se camminassimo sulle nuvole. Che succede però quando non c'è più la sensazione? E molte persone cadono in questa trappola, subiscono una cotta cristiana, la chiamo io, dove sono sulla parte più alta della montagna e quando le sensazioni se ne vanno, anche loro li vedi tramontare insieme alla loro fede. E quello che corregge questo tipo di prospettiva è ricordarci che noi siamo quello che siamo, credenti, discepoli, seguaci di Cristo, non perché necessariamente ci faccia sentire sempre bene, a volte c'è un prezzo alto da pagare, non perché la nostra droga, per modo di dire. Abbiamo fatto questa scelta di seguire il Signore Gesù per una ragione. Per una ragione. Perché? Perché Lui è vero. Amen. È reale. È esistito, allora esiste ancora oggi. Crediamo per questo. È la ragione per la quale crediamo ogni cosa. Nella tua vita tu vivi la tua vita in base non a cose inventate o a sensazioni, ma in base a veri fatti, vera realtà. E la tua vita da cristiano la vivi, dovresti viverla, per una ragione principale, che non toglie il fatto che sì, ci sono tante benedizioni nella vita cristiana, però c'è un fatto di base che deve reggere la tua fede, e che la tua fede è basata su veri fatti, eventi storici. E siamo tentati molte volte, quando ci fanno la domanda perché sei un credente, magari siamo tentati a dire mi ha cambiato la vita, ed è vero, ma non è del tutto convincente all'altra persona, perché tu puoi fare tante esperienze che vanno bene per te, ma che non necessariamente si dovrebbero tradurre alla persona che ti ascolta. Noi dovremmo invece dire perché sono un credente, perché? Perché Gesù è esistito. Gesù ha detto certe cose. Non puoi essere neutrale in quanto riguarda Gesù. O sei dalla sua parte o non lo sei. O accetti che Gesù ha detto delle cose del tipo se non credete che io sono, cioè se non credete che io sono Yahweh, morirete nei vostri peccati. Gesù l'ha detto. E noi diciamo lo riconosco. E noi abbiamo a che fare con veri fatti. E per questo mi piace tornare a brani come questo, perché ci riporta a ricordare che la nostra fede è basata anche su questo episodio che è successo nella regione di Israele all'epoca del re Erode, con la R minuscola, in cui Augusto Cesare era l'imperatore di tutto il mondo. È successo veramente quello di cui stiamo leggendo. E vediamo dal versetto 1 che uscì un decreto da parte di Cesare che ordinava il censimento di tutto l'impero. Lui voleva registrare tutto l'impero, voleva sapere le persone, i loro nomi e le loro, diciamo, dati anagrafici di ogni cittadino del suo impero. E tutto il mondo era in movimento. E vediamo il potere che aveva questo imperatore, al punto di poter far alzare questa famiglia insignificante da un borgo sperduto nel mezzo di un posto 2500 chilometri lontano da Roma, e aveva il potere di farli alzare e dirgli spostatevi da qua fino a qua. Questo era il potere dell'imperatore romano. Immaginate il progetto di spostare tutto l'impero romano prima della tecnologia che abbiamo oggi. Era un progetto incredibile, però torna al potere che aveva l'imperatore in quell'epoca. Ha fatto diversi censimenti l'imperatore, e questo è uno di tanti fatto da questo suo governatore che era presso Siria. Quirinio è un nome che troviamo qua, è menzionato perché Luca vuole di nuovo radicare la nostra fede nei veri fatti. Quirinio è esistito, era un vero governatore della Siria e lui aveva l'incarico di censire Versetto 3 dice che tutto il mondo doveva partire per farsi registrare. Anche la famiglia di Giuseppe doveva salire in Giudea, dalla Galilea, dalla città di Nazareth. Anche Giuseppe salì, il versetto 3 dice, tutti andavano a farsi registrare. Immaginate, magari nei nostri termini di oggi, quando andiamo dalla Milano-Napoli sull'autostrada, a me è successo di fare questo viaggio un 24 dicembre di qualche anno fa, mi sono impiegato 18 ore per arrivare, ovviamente era la scelta, una delle peggiori scelte della mia vita. Tutta la Milano-Napoli era un parcheggio. O andiamo negli aeroporti, no, in questi periodi dove c'è tantissima gente, è affollato. Ed è così che era stato in questo periodo. Il versetto 4, come in un film, la visuale si stringe, no, da questo panorama di tutto l'impero, da tutto il mondo, e adesso si focalizza e nel mirino c'è la Galilea, questa città, questo borgo della regione di Nazaret. E dice che anche Giuseppe dovette salire. Dovrebbero andare verso il sud, da dove loro stavano vivendo, era un viaggio di più o meno 4-5 giorni. E questo viaggio che avrebbero preso da Nazareth fino a Betlemme, verso il sud, avrebbero passati dei posti incisi nella memoria di ogni giudeo fedele, ogni giudeo praticante. Sarebbero passati prima di tutto vicino alla regione dove Acab aveva fatto il suo impero, il capoluogo, Yezreel, avrebbero passati attraverso questa regione. Avrebbero fatto poi un prossimo tratto passando da villaggio dopo villaggio, la regione era molto ricca di risorse, c'erano vigneti, c'erano molti villaggi pieni di attività e di commercio. Tanti paesi, ecco, che erano in un grande trambusto per l'attività commerciale della regione della Galilea. Poi sarebbero scesi ancora, sarebbero passati vicino al monte di Gilboa, dove Saul era morto 1000 anni prima. E dopo aver lasciato alle spalle i monti di Gilboa, sarebbe arrivati a Dotan, dove Giuseppe ritrovò i suoi fratelli e poi fu venduto. Poi sarebbero arrivati alla Samaria, che Erode aveva ricostruito e aveva dato il nome di Sebaste. E finalmente sarebbero arrivati al confine con la regione di Giudea, una regione in confronto a quello che avevano passato, una regione molto squalida, monti nudi. Io sono stato lì qualche anno fa e il contrasto è veramente forte tra la Giudea e la Samaria. E la regione di Giuda per i giudei, e possiamo immaginare un po' la sensazione che è venuto a Giuseppe e Maria quando stavano entrando nella regione di Giudea, perché era una regione ricca di significato. Passerebbero Silo, il luogo del tabernacolo, dove Anna, la mamma di Samuele, aveva pregato per il piccolo figlio Samuele. Passerebbero per la valle di Baca, citato in Salmo 84, la valle delle lacrime, e le avrebbero passati poi per Betel, dove Dio tante volte aveva parlato con i patriarchi, per quello si chiama la casa di Dio, Betel. E poi finalmente sarebbero arrivati e avrebbero avuto davanti a loro una visiva che riempiva di ispirazione a ogni giudeo ed era la città sul monte Gerusalemme. Gerusalemme era il prossimo punto di passaggio. E per noi è difficile immaginare ciò che rappresentava per una mente giudea questa città, che era un insieme di storia, di un luogo sacro, un luogo di comunione col Dio Altissimo, ed era anche il nucleo della speranza di ogni giudeo praticante. E aspettava il giorno in cui di nuovo sarebbe il centro della storia del mondo. E chissà se mentre scendevano pensavano a tutte le profezie che implicava il nuovo Davide che doveva arrivare, che farebbe che di nuovo Gerusalemme fosse la città posta sulla collina, che irradierebbe giustizia, che irradierebbe onore e la vendicazione finalmente del popolo di Dio. Però non si fermarono a Gerusalemme, continuarono ad andare avanti 10 chilometri e finalmente sarebbero arrivati a Betlemme, il loro punto di arrivo. È lì dove deve nascere il Messia. Betlemme, che è storica per la connessione con Ruth e Boaz nell'Antico Testamento, il villaggio dell'antenato Davide, e ovviamente solo il nome Davide faceva salire delle farfalle nello stomaco a qualsiasi giudeo. E poi il versetto 6. Leggiamo nascosti, in mezzo a tutto questo trambusto, a questi eventi, questa frase. Ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Eccolo là. È la frase con la quale leggiamo l'arrivo del Messia sulla terra. E con queste parole semplici, senza esagerazioni, senza elementi che magari ci farebbero dubitare della veracità, leggiamo riguardo l'arrivo di Dio sulla nostra terra. L'evento in contrasto con il quale ogni altro evento nella storia dell'umanità diventa insignificante, viene raccontata così, con la suprema semplicità. La verità non ha mai bisogno di sopraffare. La bugia deve sempre esagerare, deve sempre cercare, ecco, di convincere, però la verità no, la verità si contenta di raccontare i fatti come sono avvenute. E noi abbiamo a che fare qua con questo fatto. Arrivò il figlio primogenito di Maria. Maria diede a luce il suo figlio. E così il bambino, la speranza di Israele, il salvatore del mondo intero, arriva in terra, a terra, in quella mangiatoia. E per il resto di questa mattina voglio che riflettiamo sul bebè di Betlemme. Voglio che veramente pensiamo in modo profondo a quello che è rappresentato di questo bebè indifeso e vulnerabile nella mangiatoia, nella stalla di Betlemme. Io ho partecipato a diversi parti, tre, non di più, tre parti che per me non erano una party, gioco di parole, erano molto più di quello che mi immaginavo. E mi ricordo tutti e tre, però ricordo sicuramente in modo più vivo quello di Luca, quando è arrivato il mio primogenito. Eravamo negli Stati Uniti e io dire che ero ingenuo è dire poco, ero più che ingenuo. E se parlo con voi uomini single o donne single o magari giovani, cosa ne sappiamo noi di un parto, giusto? Non l'abbiamo mai vissuto, non l'abbiamo mai sperimentato e questo ero io. E avevo delle idee buffe, no? Su cosa sarebbe successo in questo parto. Avevo la mente completamente in un'altra stratosfera, senz'altro. Mi chiamò un mio amico, un altro pastore, e mi disse: dai Keith, ti faccio compagnia mentre tua moglie porta questo bambino alla luce. Io ho detto: dai, va bene, vieni. Deborah non era molto d'accordo su questa cosa. E mi sciocca perché lui aveva già due figli e dicevo: ma non sapevi che il parto, non mi potevi avvisare di quello che stavo per sperimentare. E, avevo portato un po' di libri, mi ricordo, a Grand Rapids, a questo ospedale, e pensavo che mi avrei fatto una bella lettura mentre ero ingenuo, lo ammetto. I prossimi 18 ore di parto e di tutto, non ho parole per descriverlo. Mi ricordo che sono entrato in un tunnel e 18 ore sono passati volati. Io mi ricordo che guardavo su ogni tanto e vedevo una TV appesa e c'erano ogni tanto i Simpson, ogni tanto qualche altro programma, e così sono passati questi 18 ore. E voglio solo dire questo: le donne che sono mamme sono per me le mie eroi, giusto? Cioè, quello che fanno le mamme per portare al mondo un bambino è completamente incredibile. E quando pensi a questo processo e pensi che l'Iddio dell'universo è passato attraverso questa stessa esperienza per venire sulla terra, pensa a tutto questo trambusto, voi che siete mamme, questo caos, tutto quello che è in mezzo. E poi pensi che Dio è nato in questo stesso modo. Non ci sono parole. E dobbiamo meditare profondamente. Mi ricordo quando Luca poi è nato dopo 18 ore di travaglio e io ho perso la conoscenza. Dovevano chiamare i medici per me perché io non ce la facevo più. Per vedere come i bambini vengono al mondo. Sto mettendo Paola alla prova qua, magari adesso dice me ne sto a casa. Comunque le prossime due sono state più facili, eh? È stato Luca, vabbè, Deborah dirà, facile per te. Però così, fratelli e sorelle, così in questo modo è venuto l'Emanuele il Dio con noi al mondo. E quanti madri che sono qua, magari zii, possono dimenticare la prima volta che avete preso quel bambino in braccio per la prima volta? Vi ricordate? Portatelo alla vostra mente. Quanti padri come me hanno ancora inciso nella memoria quella piccola creatura, vulnerabile, tremolante, dalla quale io ero responsabile? Quanti di noi possiamo dimenticarlo? Nessuno di noi. E il nostro Signore, Dio Yahweh, è venuto al mondo in questo modo. Riflettiamo un po' sulle caratteristiche di questo bebè di Betlemme. Io mi ricordo subito, mi hanno colpito le mani dei miei bebè, le piccole manine che avevano, minuscole, no? Così piccole. E subito, se tu gli dai il ditino, per impulso ti prendono la mano, no? Come se loro, entrando in un mondo strano, hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa e si aggrappano alla mano della mamma o del papà, qualcuno a cui afferrare in questo nuovo mondo strano. Puoi immaginare le mani di Dio? Le piccole manine di Dio? Il bebè di Betlemme aveva anche lui le manine minute, le mani così deboli come qualsiasi altro bebè. Che all'inizio a cosa servono le mani di un bebè? Beh, niente. Servono veramente a poco, non possono difendersi, non possono prendere qualcosa in mano. Il Signore dell'Universo si è ridotto così. Sono affascinato dalle mani del bebè di Betlemme, perché le mani, se ci pensi, sono l'attrezzo attraverso il quale noi compiamo ogni azione, giusto? Compiamo con le nostre mani ogni cosa, sono il nostro strumento di azione, e senza le mani siamo completamente impotenti. E sapete che si dice che l'Iddio dell'Universo, di colui che leggiamo in Giobbe 42, che Giobbe disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, quel Dio ha le mani di un bebè, di un neonato, mani minuscole. Dio ha le mani di un bebè, è troppo forte, troppo incredibile. Dio diventò come noi, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, dice Ebrei 2:17. E dobbiamo stare attenti a non confonderci, perché Yahweh era un bebè, non fingeva, non era un extraterrestre che in qualsiasi momento poteva spogliarsi della forma di bebè e che quando aveva fame, quando nessuno guardava, stendeva la mano e prendeva qualcosa da bere. No. Era limitato, era ridotto alla forma di un bebè. Sapete, l'Emanuele non rimase un bebè. Voglio che seguiamo le tracce, no, di queste sue mani, le mani del nostro Emanuele. Riesci ad immaginarlo quando cresceva? Perché il bebè di Betlemme doveva imparare anche lui ad usare le sue mani come qualsiasi altro figlio degli uomini. Riesci ad immaginarlo all'età di Desiree? Riesci a pensare a lui all'età di Giorgio, di Massimo o Aurora? Anche lui ha vissuto in quella forma. E pian piano quelle mani diventarono capaci. Suo papà gli insegnò ad usare degli strumenti di lavoro, valorizzando per sempre il lavoro dell'operaio a proposito, e gli insegnò anche a essere un maestro di un altro strumento, la Bibbia. Lui da piccolo fu istruito nella Torah. E prende già con le sue piccole mani in mano il martello e la Bibbia. Quanto è bello, no? Questa doppia immagine. E così dobbiamo essere spinti anche noi ad essere, sia che siamo bambini, adolescenti, giovani. Luca 4:16 dice che era solito andare in chiesa, era solito andare nella sinagoga per quei 30 anni nascosti a Nazareth. Ci insegnò il valore del lavoro, il valore dell'operaio, che usa ciò che Dio l'ha dato, e anche il valore della diligenza spirituale. Questo era Gesù, il Gesù Emanuele. Sapeva colpire con un martello e sapeva anche come usare una Bibbia, sapete? Sapeva come usare una Bibbia. Spero che siamo ispirati dalle sue mani. Le mani del bebè di Betlemme compirono ogni tipo di benevolenza al suo prossimo. Vogliamo vedere un brano che mi ha toccato molto in Luca 5:12. Seguiamo adesso la traccia delle sue mani in Luca 5:12. Leggiamo un bellissimo racconto in cui Gesù incontra un lebbroso. Incontra un lebbroso. E non andremo a leggerlo tutto, però vogliamo seguire in qualche modo la traccia delle sue mani. Lui si trova nella regione della Galilea, la zona lui ben conosciuta, la sua regione. E gli viene incontro un uomo che fa veramente schifo. Ecco un uomo, dice, versetto 12, tutto coperto di lebbra. E Gesù vede questo uomo avvicinarsi, un uomo che ogni altro uomo eviterebbe. Un uomo che puzza, un uomo immetteva un odore disgustoso. Era un uomo in cui aveva delle ferite che scorrevano del pus. Che schifo, diremo noi. Inoltre era un uomo contaminato, era un uomo impuro. Toccarlo per ogni giudeo significava attirarsi addosso l'ira di Dio, il giudizio di Dio e incorrere la colpevolezza davanti a Dio. Però questo uomo, impuro, schifoso, allontanato da tutti, vede nell'Emanuele una razza diversa, un tipo di essere umano diverso. Gesù, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra, lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi guarirmi. Adesso seguiamo la traccia delle mani di Emanuele. Dice ed egli, stesa la mano, lo toccò. Guardate le sue mani, non ha parlato ancora, non ha detto ancora niente, ma lui stende la sua mano e tocca questo uomo intoccabile, dove tutti gli altri avevano indietreggiato davanti a Gesù, davanti all'uomo, dove tutti gli altri avevano scappato via. Gesù stende la mano e lo tocca. Tutti sappiamo quanto è importante il tocco umano, non possiamo vivere senza di esso. La solitudine ci ammazza tutti, abbiamo bisogno di stare insieme, ma non è questo il punto principale di questo brano. Il punto qual è? Il punto è che, come leggiamo, stese la mano, poi dice, lo voglio, sii purificato, e subito la lebbra sparì. Qual è il punto veramente? Il punto principale è che Gesù Cristo col suo tocco purifica esseri umani sporchi. Attraverso il tocco del Messia, il peccato, la sporcizia, la colpa è tutta portata via. E non è questo il messaggio più bello che potremo sentire oggi, fratelli e sorelle? Non è questa la notizia più bella? Io so che lo è per me, perché ci sono dei momenti nella mia vita quando mi sento veramente sporco. Mi sento veramente che mi sono attirato addosso contaminazione di tutti i tipi. E a volte penso io, come sicuramente lui, chi vorrebbe volermi adesso? Chi vorrebbe uno come me, col peccato che ho, con lo schifo che faccio? In quei momenti sento il tocco dell'Emanuele, che con la sua mano toglie via ogni contaminazione. Non l'alza per picchiarmi, non l'alza per farmi qualche gesto dispettivo, farmi violenza. Tocca la mia lebbra, tocca la causa della mia impurità e quella impurità svanisce. Quelle mani del bebè di Betlemme, quelle piccole mani, guardali adesso, portandole guarigione. Quelle manine sappiamo che fine hanno fatto. Le mani che giocarono con qualsiasi cosa che trovavano, no? Come fanno i piccolini. Quelle mani che magari prendono la pietra. Poi le mani che hanno imparato con destrezza a maneggiare il martello e la Bibbia. Quelle mani che impartevano benedizione a tutti, un giorno erano destinati a un altro fine. Pensa a quelle manine del bebè di Betlemme. Quelle piccole manine che si muovevano a spasmi nella mangiatoia, in Luca 23:33 leggiamo, furono affissati a un legno, affissati con chiodi di 23 centimetri di lunghezza. le mani del nostro Salvatore. Tommaso è testimone, ci ricordiamo bene del brano di Giovanni 24-25, quando Tommaso dice: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non crederò. Guardali ora, quelle piccole manine, che fine hanno dovuto fare. E perché Dio doveva avere le mani inchiodate? Perché il bebè di Betlemme, già cresciuto, doveva avere le mani inchiodate? Perché quelle mani dovevano subire la violenza più inimmaginabile? Perché quelle mani furono formate per quel giorno. Quelle mani furono date all'Emanuele per poter far sì che lui potesse essere innalzato, dice Giovanni 3:14-15. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, issato, affinché chiunque crede abbia vita eterna. Doveva essere issato, quelle piccole mani di bebè, adesso inchiodate alla croce. Dio prese carne, Dio prese delle mani per compiere la nostra salvezza. Ti chiedo, significa qualcosa per te questa mattina? Significa qualcosa per te questo? O semplicemente, no, è successo, sì, ho accettato il Signore. No, deve spronare meraviglia nell'intimo della tua anima, di immaginare, di pensare il significato, e deve portarti all'adorazione continua ogni giorno della tua vita, dove tutto il resto della tua vita diventa contorno insignificante, perché Dio è stato crocifisso. Significa qualcosa per te? Ha un senso? Cambia la tua vita? O è semplicemente qualcosa che tu attacchi alla tua vita, che tu hai già deciso di vivere? Cambia il modo in cui tu vivi con la tua famiglia, cambia il modo in cui tu vivi con la tua chiesa. Dovrebbe cambiarti da una prospettiva egoista e te-centrica su una prospettiva Dio-centrica, Cristo-centrica, il Cristo crocifisso-centrica, il Dio incarnato appeso alla croce-centrica. Significa qualcosa per te? O è una storiella? Erano vere mani? Vera sofferenza per compiere la nostra salvezza. Torniamo al bambino di Betlemme. Non so se è lo stesso per voi che avete avuto figli, per una delle cose che mi affascinava di tutti e tre i bambini erano i loro piedini, i loro piccoli piedi, le loro dita del piede, soprattutto così piccoli, no? Ma perfetti, come piccole palline. Mi ricordo che, come fanno i papà, appena potevo, facevo il buffo e poi li soffiavano nei piedi e poi loro ridevano. È un po' la risposta che si cerca da un neonato. E ridevano. Luca, Chiara, Sofia ridevano. E l'Emanuele, se pensiamo al bebè della mangiatoia di Betlemme, aveva dei piedi che non servivano molto, giusto? A cosa servono i piedi di un neonato? E le nostre menti non potranno su questa terra mai abbracciare, e magari mai in assoluto, non potremo abbracciare il mistero del fatto che di colui che la Bibbia dice in Salmo 139: se salgo in cielo tu vi sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là, se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare l'estremità del mare, come Giona, anche là mi condurrà la tua destra. Dio è dappertutto, è in ogni luogo, non ha limiti di spazio. E nonostante questo, lui è localizzato nella mangiatoia di Betlemme con dei piedi che non servono a nulla. Si muovono a spasmi, no? I piedi dei bambini, incontrollati, picchiano l'aria, senza proposito. E il Dio dell'universo aveva quei piedi. Incredibile. Lì giace Dio, in quella mangiatoia. Ricordo, non è un fingitore. Non è che quando nessuno guardava lui era un bebè molto pio e lui voleva alzarsi dalla mangiatoia per poter inginocchiarsi e pregare. No! Non è che aveva una cerniera nascosta, no, dietro, poi usciva, lasciava lì il costume del bebè. No, vero Dio, un vero bebè. La parola, dice la Bibbia, è diventata carne. Non dice che ha fatto finta, no, è diventata carne. E io, sapete, ringrazio Dio con tutto il cuore che i suoi piedi erano inutili in quella mangiatoia. Perché vedi, lui doveva essere come me al 100% in ogni cosa, doveva essere simile, uguale all'essere umano, senza peccato ovviamente. Un vecchio predicatore disse, non poteva redimere ciò che non era. Dio non poteva redimere ciò che lui stesso non era, perché doveva sacrificare sulla croce il corpo del peccato. Doveva essere un bebè in pancia, doveva essere un bebè fuori pancia. E ovviamente, se pensiamo al valore che Dio ha dato al bebè in pancia, ha delle conseguenze importanti per noi credenti nati di nuovo, per l'argomento della vita prima della nascita. La vita inizia alla concezione. E Dio stesso ha valorizzato l'essere umano concepito. E doveva essere così. Per poterci redimere, per poter fare che questa carne un giorno sia trasformata in un corpo glorioso. Soltanto per questo fatto. Perché lui ha preso la nostra carne. E ti chiamo, ci chiamo ad ammirare la divinità velata in carne. Ammiralo, pensaci, meditalo, la profonda bellezza, la profonda maestà del Dio che si è umiliato fino a quel punto di avere dei piedi con cui non poteva camminare, non poteva spostarsi. Per cosa ha usato i suoi piedi quando aveva l'età di Alessio, di Giulia? Per cosa li ha usati? A cosa giocava? Non lo so, magari ci viene in mente qualcosa, non penso sia il calcio. Ho chiuso col calcio. Il calcio, Gesù non sarebbe sceso a quei livelli. A cosa giocava? Non lo sappiamo. Abbiamo qualche traccia della storia di quello che erano i giochi dell'epoca. Per una cosa sì sappiamo. Li usava per seguire suo papà. Li usava per seguire suo papà. Giuseppe era un uomo giusto. Adempiva la responsabilità di un padre data nell'Antico Testamento. Vediamolo in Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. 18 al 19 parla della responsabilità dei genitori verso i loro figli. Yahweh dà questo ordine al suo popolo, tra la quale ci troviamo anche noi. Giuseppe adempiva questo con suo figlio Gesù. Vi metterete dunque nel cuore, nell'anima, queste mie parole. Ve li legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Questa è la parte. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Giuseppe doveva andare intorno ai villaggi, diciamo, in giro, lì nella regione di Galilea. E senza dubbio, mentre loro erano in cammino, i piccoli piedini del Messia che accompagnavano Giuseppe erano lì a fianco al papà che gli parlava di Yahweh. Gli parlava del futuro, dello splendore che aspettava il futuro del popolo. E riceveva istruzione. Leggiamo del Vangelo di Luca, se siete ancora in Luca 2, versetto 52, dice Gesù cresceva in sapienza. Sì. Il figlio dell'uomo, Gesù, Dio incarnato, cresceva in sapienza e in statura. E cosa faceva? Lo riceveva da suo papà, da Giuseppe. Questo ovviamente significa molto per noi che siamo dei papà, genitori in generale. Non è solo la Chiesa in cui i figli devono essere istruiti dalla parola di Dio, la Chiesa affianca quello che è il lavoro di parlare con i nostri figli. In ogni situazione, seduti a casa, quando saremo in viaggio, quando ci corichiamo e quando ci alziamo, la parola di Dio deve essere sulle nostre labbra. E Gesù e Giuseppe ci dimostrano il modello. Sappiamo la fine che hanno fatto anche i suoi piedi, no? Se fai la connessione tra i piedi del Messia nella mangiatoia e poi pensi alla fine che hanno fatto in quel giorno intorno al 30 d.C., è forte pensarci. La fine che hanno fatto i piedi del nostro Emanuele. Durante il suo periodo di ministero sappiamo che i suoi piedi li portavano ad ogni regione di Israele e dintorni, e che quei piccoli piedi che picchiavano l'aria scoprendo il significato dell'attività motoria, la quale Francesca è molto conoscente, posso muoverli, no? Si diceva Gesù. Ecco, un giorno sono stati trafitte. Un giorno hanno ricevuto gli stessi chiodi che anche le sue mani. Un vecchio profeta aveva profetizzato dal Messia in Zaccaria 12:10: essi guarderanno a me, parlare del Messia, a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio. Essi mi trafiggeranno. E perché gli hanno trafitto i piedi a Gesù? Perché per questa ragione un corpo gli era stato preparato, per questo giorno, in cui lui doveva avere un appoggio per poter essere issato su quella croce e doveva avere delle gambe, dei piedi per poter reggerlo e essere il salvatore del mondo intero. Doveva avere dei piedi, piedi che Giuseppe e Maria soffiavano magari come facciamo noi. Quel giorno furono appesi alla croce. E ti faccio la stessa domanda: significa qualcosa per te questa mattina l'incarnazione di Dio, il fatto che Lui ha preso un corpo preparato per Lui? Io spero che sarai cambiato riflettendo su queste cose, che la tua meraviglia, la tua adorazione possa solo incrementare, che tu possa perdere di vista tutto quello che ti circonda, le circostanze, magari problemi che hai con altre persone, e guardare solo il Dio incarnato che è morto. Dio è morto. Dio è morto sulla croce. Potremmo andare a lungo, no, a parlare di altre caratteristiche del bebè di Betlemme, la sua schiena, no? La schiena così liscia, morbida, soffice. Mi ricordavo quanto mi piaceva toccare, no, la schiena dei miei bambini. Passavo le mani sulla loro schiena. E il bebè passò la maggior parte di quei primi mesi sulla sua schiena, no? Come fanno tanti bebè, immobile. Il Messia era immobile. Dio incarnato era immobile. E un giorno sappiamo che fine farebbe con la schiena, no? Dopo essere stato triturato con dei flagelli, carne macinata, gli hanno messo sopra il legno e hanno detto: tu porta la tua croce. Il Messia aveva anche degli occhi, l'Iddio che vede ogni cosa, l'Iddio dalla quale tutto l'universo si deve nascondere. Per le prime settimane non vedeva. Non so cosa dicono adesso, che per i primi 3 mesi vedi solo 20 o 25 centimetri davanti ai tuoi occhi. Gesù, il Dio incarnato, aveva gli occhi che non vedevano. Si è umiliato alla forma di servo. Le orecchie di colui che sente ogni cosa nell'universo e nella mangiatoia. Non capisce niente. Ride quando magari sente la voce riconosciuta di mamma o papà, ma non può capire nulla. Cosa significa per te? Ha un significato questo Natale per te? Che Dio si è incarnato. Finisco con questa lettura in cui si parla della differenza tra l'incarnazione dei miti pagani e della vera incarnazione del Figlio di Dio. Dice così: i miti del paganesimo hanno un'incarnazione contorta. Alcune delle loro incarnazioni sono disgustose, altre sono davvero eccelse. Il gatto egiziano è una forma che non si adisce mai darle a Dio. Gli idoli del continente africano sono ancora peggiori. Le mitologie greche sono classici e anche belli. I miti degli indiani, che hanno il dio del fiume, senz'altro maestoso. Questo fatto, però, è il fatto più misterioso. Perché quando Dio venne per abitare tra di noi, venne come un fanciullo umano. Un bebè nelle braccia di sua mamma. E questo fatto è allo stesso tempo misterioso. I filosofi più acuti non si sono mai trovati davanti a un mistero più grande di questo. Ed è anche il fatto più bello. Raffaele e Murillo non hanno mai trovato un soggetto più bello di questo. Ed è anche il fatto più universale, il viaggiatore può girare il mondo e trovare la stessa realtà che mette alla pari tutti gli uomini. Il linguaggio universale, la voce del neonato è sempre uguale dovunque vai. Sia la voce lamentosa proveniente dal bambino indiano nello zaino della mamma o il fanciullo in mezzo alle colline di Toscana, la stessa esperienza tocca ogni casa degli uomini, dal chiosco del turco, la tenda araba, al bungalow indù. Lo stesso troverai dietro la cortina di un palazzo o la più squalida povertà delle favelas. E che Dio sia entrato nel mondo di questa forma. Cosa c'è di più misterioso? Cosa c'è più bello? E cosa c'è di più comune fra gli uomini? Fratelli e sorelle, Dio si è incarnato. Mistero dell'universo. Noi cerchiamo delle cose per le quali essere affascinati, l'intrattenimento ha un boom perché l'essere umano cerca qualcosa che affascini la propria anima. L'abbiamo trovato. Permetti che il Dio incarnato ti affascini questo Natale e per tutta la tua vita. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché tu ti sei incarnato. Grazie perché tu, Signore, hai preso la forma di un bebè. Nonostante eri sempre Dio, come dice Filippesi 2, avendo la forma di Dio, con tutti gli attributi, con tutte le qualità, tu hai deciso di vuotarti, di svuotarti di ogni richiamo di diritto o di usare il tuo potere che potresti aver fatto, ma hai rinunciato per diventare umile, un servo, non soltanto per abbassarti alla forma di un fanciullo, ma anche per morire nella forma più crudele e disgustosa mai inventata dagli uomini. Io ti prego che ognuno di noi possiamo essere alimentati dalla meraviglia, dal fascino del Dio vero, del Dio esistente, e che possa motivarci a vivere vite diverse nel nome di Cristo. Amen. Vogliamo finire con un canto gioioso, dato che l'abbiamo cantato bene prima. Gioia cantiam, è nato il Re. E spero che queste parole possano prendere un significato diverso quando pensiamo al fatto che Lui si è incarnato per noi. Mettiamoci in piedi e vogliamo cantare con gioia che il nostro Re è nato per noi. Oppala.